Libero, sulle orme di Liana Cavalletti.
Perché è veramente libero che si perde in un libro. Liber. Buon ascolto, buona lettura, buona vita.
Il gruppo di lettura promosso dal Centro Documentazione del CSV Belluno Treviso recensisce La luna è tramontata di John Steinbeck.
Siamo una quindicina di appassionati lettori e abbiamo recentemente scelto La luna è tramontata di John Steinbeck. Un breve romanzo o un lungo racconto, se preferite. Fu pubblicato negli Stati Uniti nel 1942, poco prima dell'attacco giapponese a Pearl Harbor. L'abbiamo letto nell'edizione Bompiani, a cura di Luigi San Pietro.
Per le 10:45 era già tutto finito. La città era occupata, i difensori sconfitti e la guerra terminata. L'invasore si era preparato per questa campagna con la stessa cura che aveva dedicato a quelle maggiori. Quella mattina di domenica, il postino e la guardia municipale erano andati a pescare sulla barca del signor Corral, il noto negoziante. Egli aveva prestato loro la sua imbarcazione per tutta la giornata. Il postino e la guardia municipale erano parecchie miglia al largo quando videro il piccolo trasporto nero carico di soldati e li superò silenziosamente. Come funzionari comunali, la cosa decisamente li riguardava e quindi invertirono la rotta. Ma ovviamente il battaglione si era già impossessato della città prima che loro arrivassero in porto. Il postino e la guardia non poterono neppure entrare in ufficio al municipio e quando provarono a insistere sui loro diritti furono dichiarati prigionieri di guerra e richiusi in cella.
Questo è l'incipit di La luna è tramontata. Si tratta di una mezza facciata nella quale è narrata l'invasione di una non meglio precisata località del Nord Europa, forse norvegese, da parte di un non meglio precisato esercito guidato da un non meglio precisato leader.
Dopo l'inizio della Seconda Guerra Mondiale, quando l'avanzata tedesca sembra inarrestabile, Steinbeck, già reporter di guerra e scrittore impegnato, viene coinvolto da politici e alti ufficiali americani con il compito di aiutare a sostenere il morale delle popolazioni europee invase, ormai stremate da anni di occupazione. Dopo alcuni ripensamenti sulla collocazione della vicenda, il romanzo prende la sua forma definitiva e viene pubblicato per la prima volta nel marzo del 42. Subito ne vengono realizzate anche la versione teatrale e quella cinematografica.
E in effetti la lettura a tratti ci fa entrare quasi in teatro. Le ambientazioni e i dialoghi tra i personaggi ci portano dentro le scene in modo diretto, senza filtri o giudizi. Steinbeck, che vive oltreoceano in un paese non ancora direttamente coinvolto nel conflitto, riesce a trasmettere con precisione i sentimenti provati dalla popolazione occupata e costretta a lavorare per il nemico. Ai margini delle città ci sono infatti delle miniere di grande interesse per gli invasori e proprio l'estrazione del minerale è lo scopo dell'occupazione.
Contemporaneamente, con la stessa chiarezza, lo scrittore ci parla anche della vita degli occupanti, non solo delle problematiche pratiche che essi si trovano ad affrontare nella gestione della missione, ma anche e soprattutto della loro difficile convivenza con gli abitanti della città. Assistiamo quindi a situazioni nelle quali sono gli stessi soldati invasori che ci pongono di fronte alla insensatezza del compito che hanno ricevuto e, in definitiva, di fronte alla insensatezza della guerra stessa. Di seguito l'estratto di un dialogo che si svolge nel quartier generale degli occupanti.
Capitano, scusi, lei riceve notizie da casa?
Qualche volta.
Va tutto bene là?
Benissimo. L'esercito avanza in ogni direzione.
Gli inglesi sono già stati sconfitti?
Sono stati battuti su tutti i fronti.
Ma continuano a combattere?
Pochi attacchi, niente più di questo.
E i russi?
Lì è tutto finito.
Ma continuano a combattere?
Piccole schermaglie, nient'altro.
Allora abbiamo quasi vinto, capitano?
Certo.
Ma lei crede a quello che mi sta dicendo, vero capitano?
Non lo lasci ricominciare.
Non capisco cosa intenda.
Questo intendo. Torneremo a casa tra non molto, vero?
La fase della riorganizzazione richiederà del tempo. Il nuovo ordine non potrà essere messo in atto in un giorno, no?
Ci vorrà forse tutta la nostra vita.
Non lo lasci ricominciare di nuovo.
Ecco, questa è la situazione in cui si trovano gli invasori.
La popolazione invasa, invece, dopo aver trascorso lunghi anni in pace e sviluppato una profonda coscienza democratica, all'inizio si trova completamente attonita. Non ha le categorie e i ricordi per comprendere ciò che succede, né per reagire, e subisce tutto il peso della guerra. Il freddo, la fame, il lavoro coatto, il coprifuoco, la legge marziale. Con il passare delle settimane, però, piano piano, sentimenti di solidarietà, di dignità, di identità pervadono la comunità e nasce una volontà diffusa di resistere, con iniziative che hanno contorni indefiniti e indefinibili. Questa resistenza è inaspettata e contemporaneamente sempre attesa dai conquistatori, i quali, pur essendo in posizione di apparente superiorità, arrivano a sentirsi essi stessi prigionieri. A questo proposito, ecco un altro stralcio di dialogo tra due ufficiali.
Non mi piace questo posto, signor colonnello.
Già, potrei mandarti a casa. Vuoi essere mandato a casa sapendo che abbiamo bisogno di te qui?
No, signor colonnello, davvero.
Bene. Ora ti dirò una cosa e spero che la capirai. Tu non sei più un uomo, sei un soldato. Le tue necessità di conforto non hanno alcuna importanza e, tenente, anche la tua vita non ha molta importanza. Se vivrai, ti resteranno dei ricordi. È tutto quello che avrai. Frattanto, devi ricevere ordini ed eseguirli. La maggior parte degli ordini sarà spiacevole, ma questo non è affar tuo. Non voglio mentirti, tenente. Avrebbero dovuto insegnarti questo e non che le strade sarebbero state cosparse di fiori al tuo passaggio. Avrebbero dovuto costruire la tua anima con la verità. Ma tu hai accettato i tuoi doveri. Vuoi adempierli oppure no? Noi non possiamo prenderci cura della tua anima.
Grazie, signor colonnello.
Durante la seconda metà della guerra, la luna è tramontata, viene segretamente portata in Europa. Il libro passa clandestinamente di paese in paese e clandestinamente viene tradotto in molte lingue. In Italia la traduzione viene fatta a Firenze.
Distribuirlo comporta molti rischi, ma gli appartenenti alla resistenza, siano essi danesi, norvegesi, francesi, olandesi e anche italiani, concordano sul fatto che l'empatia che Steinbeck mostra per i popoli oppressi può essere una forte leva per sostenere la comunità occupata. E, di conseguenza, il rischio di traduzione, stampa e diffusione viene accettato.
In genere, le opere di propaganda non sopravvivono a lungo, ma questo libro è un'eccezione. Infatti, anche dopo la fine della guerra, viene stampato in decine e decine di paesi. La prima stampa in Italia è del 1948.
Anche se Steinbeck ha scritto opere più famose e più complesse, questo romanzo è importante e merita una lettura perché mostra come la forza delle idee sia superiore alla forza delle armi. L'attualità del messaggio sopravvive nel tempo, riaffermando l'importanza di condividere principi basilari, principi comuni, e di praticare una cittadinanza libera.
Vi invitiamo a entrare in questa storia. Crediamo che, come è successo all'interno del nostro gruppo, vi porterà a riflettere anche sulle realtà drammatiche di cui oggi siamo spettatori, ma rispetto alle quali non possiamo sentirci estranei. Buona lettura.
Il gruppo di lettura promosso dal Centro Documentazione del CSV Belluno Treviso ha recensito La luna è tramontata di John Steinbeck. Libero, sulle orme di Liana Cavalletti.
Perché è veramente libero che si perde in un libro. Liber. Buon ascolto, buona lettura, buona vita.